Benvenuti all'appuntamento del giovedì con il sociale e l'ambiente. Ben trovati da Eliana Astorri nella rubrica Infatti. Oggi parliamo dell'udienza giubilare dei donatori di sangue da Papa Francesco che avrà luogo sabato prossimo e poi ci occupiamo della 10ª edizione di Culinaria, evento enogastronomico ma con un'attenzione alla solidarietà. Prima due piccole buone notizie. Giovanni Rozzo, 103 anni, italiano immigrato in Gran Bretagna. La motorizzazione inglese gli ha rinnovato la patente fino al 2018, facendolo di fatto diventare un recordman. In 80 anni di guida ha preso solo due multe e mai fatto incidenti. L'ONU premia l'Italia per l'inclusione dei ragazzi disabili a scuola che, stando ai dati diffusi in Italia, sono 234.000, erano 167.000 nel 2005, ma a differenza dei sistemi scolastici di altri paesi dell'Unione Europea, sono perfettamente integrati nelle classi composte da ragazzi non disabili e non frequentano classi speciali. Per il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone, il sistema di inclusione scolastica italiano è un modello. In continuità con il percorso che ha portato all'abolizione delle classi speciali, stiamo mettendo in campo, dice, una serie di azioni riformiste. Tra queste, il sistema di formazione iniziale degli insegnanti di sostegno per renderlo più efficace. Sabato prossimo, 20 febbraio, per la prima volta i donatori di sangue incontreranno Papa Francesco in piazza San Pietro per un'udienza speciale giubilare. L'evento è organizzato dalla FIDAS, Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue, con l'adesione dei volontari Avis, Frates e Croce Rossa Italiana. Ci saranno anche associazioni autonome e rappresentanti del sistema trasfusionale. Per raccontarci l'emozione dell'attesa abbiamo invitato Aldo Ozzino Caligaris, presidente FIDAS. Caligaris, benvenuto.
Ben trovati a voi, buongiorno.
Allora, ancora qualche giorno e sarete dal Papa?
Sì, è un evento molto atteso, devo dire, non soltanto da noi che abbiamo organizzato, ma dalla grande quantità, più di 25.000 donatori di sangue, volontari e periodici del nostro paese, che giungeranno a Roma per questo incontro con il Santo Padre in occasione del Giubileo della Misericordia. È un evento molto atteso perché per noi acquista un significato particolare, in quanto il gesto volontario della donazione del sangue si coniuga con i principi della solidarietà, della disponibilità, dell'attenzione all'altro, di chi non ha e di chi non è. E di conseguenza credo si allinea molto con quelle che sono le tematiche che oggi Papa Francesco propone e diffonde in tutto il mondo.
Caligaris, si lamenta sempre da anni la mancanza di sacche di sangue, almeno nel Lazio, ma i donatori sono in aumento.
Dunque, i donatori sono sistematicamente in aumento. Devo dire che a livello nazionale noi abbiamo oltre 1.700.000 donatori di sangue e la cosa che ci pone come un dato di primato a livello mondiale ed europeo è il fatto che il 90% di questi donatori sono periodici e associati. Quindi vuol dire persone che hanno acquisito la consapevolezza e quindi sistematicamente compiono questo gesto che è a supporto del sistema trasfusionale ed è buona garanzia del funzionamento dei sistemi sanitari regionali e nazionali. Sul discorso dell'autosufficienza credo che sia opportuno fare una corretta precisazione. Ossia dal 2003 l'Italia non ha più importato emocomponenti e in particolare globuli rossi dall'estero, quindi sono più di 10 anni che il nostro paese è in una condizione di autosufficienza, con dei meccanismi di compensazione tra regioni quando ci sono carenze o stagionali o per deficit proprio delle singole regioni che vengono ben governate dal 2007 dal Centro Nazionale Sangue attraverso le strutture regionali di coordinamento.
Quindi lei dice è già fondamentale il fatto che non si debba importarlo il sangue dall'estero?
E certo, questo è stato un traguardo ambizioso per il nostro paese ed è frutto veramente di una sinergia tra istituzioni, professionisti del settore e associazioni di volontariato che hanno appunto conseguito insieme, hanno portato a conseguire questi risultati importanti di oltre 3.500.000 donazioni tra sangue e emocomponenti in aferesi come il plasma o le piastrine e che supportano gli oltre 8.900 eventi trasfusionali che ogni giorno si fanno in Italia.
E quindi se l'Italia oggi è autosufficiente, che rapporto c'è poi fra regione e regione?
Le regioni hanno appunto delle valenze diverse, nel senso che regioni dove la cultura della donazione del sangue è più radicata, e faccio alcuni esempi, nel nord d'Italia, in Friuli Venezia Giulia o in Veneto o in Piemonte, è ovvio che hanno indici di donazione maggiori. È logico che il lavoro delle associazioni in particolare deve essere un lavoro costante e continuo di promozione della donazione del sangue per avvicinare le persone che ancora non sono sensibili a questo tema, con una particolare attenzione ai giovani per poter garantire un ricambio generazionale, ovviamente ai donatori che poi per raggiunti limiti d'età non possono più donare, alle donne che oggi nel nostro paese sono soltanto un terzo dei donatori, quindi soltanto una donna su tre è donatrice rispetto a due su tre uomini, sebbene c'è un dato molto interessante: nella fascia di età tra i 18 e i 28 anni oggi le donne e gli uomini sono al 50%, quindi vuol dire che le giovani donne stanno acquisendo questa importante volontà e desiderio di partecipazione. E poi nuovi cittadini che costituiscono oggi una parte strutturale del nostro sistema, hanno una partecipazione civica, hanno una presenza nel nostro paese che oggi è integrata a tutti gli effetti e che dovrebbe essere ugualmente partecipata anche sotto il profilo della donazione del sangue.
Quindi in sostanza il meccanismo è che la regione dove ci sono più donatori offre sangue alle regioni un po' più scarse?
Esatto, questo in un concetto di autosufficienza nazionale, ultra regionale e ultra aziendale, cioè si va oltre i confini della propria regione, perché il bene del sangue, proprio perché è un bene dato volontariamente e gratuitamente anonimamente, deve essere garantito a tutti i cittadini come terapia trasfusionale in quanto un livello essenziale di assistenza. Quindi in questo meccanismo le regioni che hanno programmato o sono in grado di fornire più donazioni le mettono a servizio, in un concetto poi molto organizzato di mobilità sanitaria, nelle regioni carenti, ripeto, o che sono carenti in maniera strutturale o quando ci sono delle situazioni di urgenza e di emergenza. È capitato nel passato che c'è stata una forte mobilitazione sia di donazioni ma anche di supporto dalle regioni che avevano disponibilità in quel momento. Ciò non vuol dire che comunque le regioni carenti, come in questo momento sono il Lazio e la Sardegna, che ha dei problemi però particolari dettati alla forte presenza di pazienti talassemici sul suo territorio, non possano ovviamente, non debbano sedersi su queste situazioni, anzi debbano mettere in atto tutte le strategie per conseguire anche loro degli obiettivi di autosufficienza, e quindi non dipendere da quella che è la disponibilità generosamente offerta da altre regioni.
Il sangue e il sistema trasfusionale in Italia sono sicuri?
Dunque, il sangue in Italia è sicuramente sicuro e il sistema trasfusionale oggi garantisce livelli di qualità e di sicurezza che sono al massimo del livello mondiale. Questo grazie proprio a una disponibilità di donatori consapevoli e responsabili, grazie a una grande attenzione dei professionisti del settore che svolgono l'attività sanitaria di raccolta del sangue nei servizi trasfusionali, nelle loro articolazioni organizzative o da parte del personale delle associazioni laddove gestiscono le unità di raccolta associative, che è fatto con grande professionalità e serietà e soprattutto grazie a quello che è la rete di governo della rete trasfusionale nazionale, che fa capo alle strutture regionali di coordinamento e al Centro Nazionale Sangue, che ovviamente monitorizza e tiene in stretta sorveglianza ovviamente tutti gli eventi avversi e in particolare monitorizza quelli che possono essere i rischi epidemiologici residui, con particolare attenzione non solo a quelle che ovviamente sono le patologie ritenute più comunemente trasmissibili via ematica, quindi con il sangue, come le epatiti o il virus dell'AIDS, l'HIV, ma anche con particolare attenzione per quelle che sono le patologie emergenti. Vediamo il caso del West Nile virus piuttosto che il caso dello Zika virus, per cui con grande attenzione, nel momento in cui gli organismi mondiali danno delle allerte, immediatamente vengono introdotte ovviamente delle esclusioni per i donatori temporanei, per esempio per chi proviene dalle aree dove questi virus sono endemicamente presenti.
Caligaris vorrebbe spiegare quanto sia importante donare il sangue sia per chi ne ha bisogno, e questo lo sappiamo, ma proprio per chi lo dona.
Allora, è importante innanzitutto per un principio molto semplice: il sangue non si produce in laboratorio e non è possibile averlo dall'industria. L'unico modo per avere terapia trasfusionale con globuli rossi, con piastrine, con plasma, e attraverso il plasma, e qui è un discorso molto più ampio, però possiamo accennarlo, certo, produrre i cosiddetti medicinali plasma derivati come l'albumina, le immunoglobuline, i fattori della coagulazione, che sono altri farmaci salvavita, che anche questi non hanno altro modo di essere prodotti se non attraverso un processo di frazionamento industriale che parte dal plasma donato. L'unico modo per averlo è attraverso quindi sia emocomponenti freschi, diciamo, che il plasma e i medicinali plasma derivati, si possono avere unicamente attraverso il gesto volontario della donazione del sangue non remunerata, che è una scelta del nostro paese che fortemente noi come associazioni condividiamo e difendiamo. Quindi questo è il motivo per cui è importante fare e avere le donazioni in un'ottica di una programmazione condivisa a livello nazionale, regionale e locale, a seconda dei bisogni e soprattutto poi a seconda della misurazione dell'appropriatezza dell'utilizzo di questa, che è una risorsa comunque etica, oltre che ha un valore intrinseco in termini di produzione, di impegno di personale e di tutto quello che serve ovviamente per la raccolta, per la sua lavorazione, per la sua qualificazione, conservazione, assegnazione. Per il donatore è importante poter fare una donazione, in quanto il donatore attraverso la donazione usufruisce di un costante periodico controllo delle proprie condizioni di salute e quindi viene monitorato il suo stato di condizioni generali di salute nel tempo. E oltretutto il donatore costituisce, i donatori nel nostro paese, donatori in senso assoluto, costituiscono un osservatorio epidemiologico privilegiato proprio per verificare patologie particolari di un determinato segmento, come le patologie legate agli eccessi di grassi nel sangue, quindi per fare un monitoraggio del rischio per esempio delle malattie cerebro-cardiovascolari. E quindi la donazione del sangue a sua volta diventa, oltre che un gesto di volontariato, un ottimo sistema per fare prevenzione e per fare un monitoraggio proprio della popolazione relativamente alle grandi patologie che diventano poi spesso oggetto di approfondimenti, di studio, ma in questo caso soprattutto di prevenzione.
Quindi donare il sangue fa bene agli altri e a noi stessi. Grazie ad Aldo Ozzino Caligaris, presidente FIDAS. Caligaris, grazie per essere stato con noi e
grazie,
auguro una bellissima giornata sabato da Papa Francesco.
Il sole è promesso dalle condizioni meteorologiche e sicuramente per noi il maggior riferimento sarà l'incontro e soprattutto quello che il Santo Padre vorrà rivolgere come saluto, ma credo anche come riflessione ai donatori di sangue che parteciperanno a questo momento giubilare. Quindi è una grande attesa, è una grande gioia da poter condividere tutti insieme, tutte le sigle insieme con gli attori del sistema.
Grazie e buon lavoro.
Grazie a lei, arrivederci.
Sei su Radio Vaticana Italia.
Sabato e domenica prossimi avrà luogo la 10ª edizione di Culinaria, il gusto dell'identità, l'evento dedicato alla cucina con un occhio al solidale, come vedremo fra poco, con Vittoria Pesce dello staff di Culinaria. Pesce, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Ci presenta Culinaria, che quest'anno è ispirata al futurismo.
Sì, perché a 85 anni dal lancio del manifesto della cucina futurista, le idee che ne erano alla base si ritrovano in quelli che sono i cardini della cucina moderna. Quindi quest'anno Culinaria vuole abolire il classico, classico essere anticonformisti come furono i primi futuristi e riproporre quel concetto di cibosofia in cui odore, sapore e colore rivivono in quelli che un secolo fa furono considerate delle ricette eccentriche, ma che in realtà volevano dare un nuovo ottimismo a tavola.
Scusi se le chiedo, poi all'atto pratico, che cosa significa far entrare il futurismo in cucina? Ci faccia un esempio.
Sì, come per dire, la tavola intesa come occasione di convivialità, allegria e consolidamento delle relazioni, armonia nel disporre i piatti, originalità assoluta delle vivande, abolizione del peso e del volume, valutare una nuova idea di nutrimento.
Va bene, la prendiamo così, per buona. Io volevo sapere se c'era proprio un piatto, quindi è più nelle non è nella sostanza, è più nelle forme, nella presentazione.
Sì, ecco. Ovviamente poi i singoli chef adotteranno, questo siamo ancora diciamo sul top secret, sui nomi che gli singoli chef daranno ai singoli piatti, sarà ecco una cosa lì per lì, visto che comunque il futurismo è qualcosa di eccentrico, daranno loro un piatto nel proprio show cooking. Ecco.
Ci saranno dei piatti chiamati Marinetti o Majakovsky ad esempio?
Sì, possiamo dire di sì, poi ovviamente sarà il singolo chef a decidere il nome del piatto, su questo non ci hanno dato ancora notizia.
Ok, quindi chef, saranno presenti chef sia italiani che internazionali?
Sì, di italiani abbiamo Massimo Bottura, Cristina Bauerman, Gianfranco Pascucci, di internazionali abbiamo James Lowe, Atsushi Tanaka, quindi... Ecco,
i migliori
sì, del gota della gastronomia.
Non solo assaggi enogastronomici, ma anche musica.
Musica con Niki Nicolai e Stefano Di Battista, saranno presenti sabato 20 febbraio, ci sarà anche DJ Gamma con il suo spettacolo Con Rumore, il quale accompagnerà anche lo show dello chef Eugenio Boer domenica 21 febbraio, quindi non solo degustazione ma anche musica, sì.
Parliamo pesce dell'aspetto solidale della kermesse, culinaria per Leo. Chi è Leo?
Leo è un bimbo di 7 anni che ha combattuto con grande coraggio la sua battaglia contro un male devastante. E nella sua lotta contro il medulloblastoma è stato accompagnato dalla dottoressa Deborah Rasio, specialista in oncologia presso la Sapienza, e dalla dottoressa Domenica Elia. E quest'anno Culinaria vuole porre l'attenzione sull'alimentazione sana, su come può aiutare sia le persone che affrontano cure chemioterapiche, ma anche comunque dare un'importanza su come l'alimentazione possa aiutare a vivere bene, ecco il concetto del mangiar sano. Quest'anno testimonia d'eccezione, oltre a Aldo Montano, ci sarà Chef Rubio che farà uno show cooking appunto sull'alimentazione sana, questo, e parte del ricavato andrà all'associazione dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù Vite Coraggiose.
Quindi alimentazione come prevenzione oncologica.
Esatto, alimentazione, perché questo è il secondo anno che noi portiamo avanti questo progetto che si chiama appunto La Salute Via Mangiando e punta proprio all'importanza dell'alimentazione sia come prevenzione ma anche nel campo della nutrizione oncologica infantile.
Ci vuole dare tutte le informazioni per venirvi a trovare sabato e domenica? Dove siete?
Certo, sabato 20 e domenica 21 febbraio in via Giuseppe Sacconi 39 Roma al Capitol Club.
Ricordo che via Sacconi è vicino al Maxi, che ovviamente
sì,
qui a Roma.
Il Museo di Arte Moderna.
Esatto, tutti conosciamo. Ricordiamo anche il costo del biglietto.
Il costo del biglietto è di 10 euro e proprio nella giornata di sabato metà del ricavato andrà appunto a favore dell'associazione Vite Coraggiose.
E ricordo anche che entrare sia sabato che domenica costa invece 15 euro se si acquista il biglietto online, è corretto?
Certo, sì, un carnet sul nostro sito www.culinaria.it potrete trovare le modalità di accredito e ricevere il carnet per l'ingresso di 2 giorni alla manifestazione.
Grazie a Vittoria Pesce dello staff di Culinaria e in bocca al lupo per questo evento.
Vi aspettiamo, grazie mille.
Radio Vaticana Italia, 105 FM.
E con questo si conclude la rubrica Infatti. Appuntamento a domani alle 12.35 con la rubrica di medicina Effetti collaterali. Domani ci occuperemo di un incontro al Gemelli su bambini e disabilità e poi della ricerca sulle cellule anticancro che contrasterebbero la malattia e poi le recidive. Grazie per averci seguito. Un buon proseguimento di ascolto su Radio Vaticana Italia da parte di Eliana Astorri.